Radio 3, lezioni di musica. Fabian Panisello, concerto per violino, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri, nel presentare la Poche Zarzuela di Luis de Pablo, abbiamo sottolineato quanto il grande compositore spagnolo basco di nascita, invero, sia stato l'artefice primo di uno sdoganamento, di una sprovincializzazione della musica e della cultura spagnola nel secondo dopoguerra, complice sicuramente il suo stesso autodidattismo che l'ha condotto con grande insaziabile curiosità ad avere contatti con tutto il mondo, con Darmstadt, con i principali centri europei e poi a viaggiare, a insegnare in Canada, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Rimanendo dunque tra i compositori di lingua spagnola, prova ulteriore della definitiva internazionalizzazione della musica recente spagnola, pur ritrovando aspetti indiscutibilmente legati alla propria tradizione, è la figura e la musica di Fabian Panisello, argentino di nascita in realtà, nascita avvenuta nel 1963, quindi 33 anni dopo quella di Luis de Pablo, ma spagnolo di adozione, ma un poco anche austriaco di formazione, essendosi diplomato al Mozarteum di Salisburgo. Ma se guardiamo i nomi dei suoi docenti successivi, troviamo quelli di Elliot Carter negli Stati Uniti, Franco Donatoni, Brian Fernhow, Luis de Pablo stesso, peraltro. Quindi una formazione internazionale essa stessa, anzi intercontinentale, diciamo, ad una intensissima e peraltro riconosciutissima attività di compositore, affianca con non minore impegno quella di direttore e promotore musicale e fondatore e direttore del più importante ensemble spagnolo per la musica d'oggi, cioè il Plural Ensemble, e di grande docente di composizione stabilmente alla Reina Sofia di Madrid, ma anche al Conservatorio di Pechino. Proprio per continuare una riflessione sui rapporti tra contemporaneità e tradizione, o meglio tradizioni, abbiamo scelto tra le sue opere il Concierto para violino e orchestra, il concerto per violino e orchestra composto nel 2004. Si tratta davvero di un vero e proprio grande concerto in tre movimenti, anche se il titolo Scherzo, dato al terzo movimento, farebbe supporre in realtà un possibile quarto movimento, che però non c'è, del terzo è comunque piuttosto ampio. Molti aspetti ci parlano di un rapporto sereno con la tradizione. Sereno significa non averne paura, però senza cadere in rifacimenti. Perché? Perché questo avviene attraverso una profonda consapevolezza del presente. Dovrei dire un postmodernismo che non è mai accademismo o neoclassicismo, ma sempre una ricerca di archetipi rivissuti nel presente. Al di là della divisione in tre movimenti, che è già un aspetto di rapporto con la tradizione, parliamo della sontuosa scrittura violinistica, della ricerca niente affatto mascherata di lirismo, contrapposta, sovrapposta, alternata ad una chiarezza ritmica, e qui un po' il senso di Spagna ci viene in mente anche un po' a cliché, una chiarezza ritmica potente ed evidente. Ma per parlare di rapporti con la tradizione potremmo parlare anche degli archi di tensione che vengono a disegnare la forma. E infatti partiamo dal primo di essi, dal primo arco di tensione, cioè all'inizio del primo movimento. Si parte con una sovrapposizione che è anche evidente contrasto. Tra l'altro il metronomo è assolutamente folle, quindi complimenti a Fabian che dirigeva lui stesso il brano, di un'orchestra che delinea veloci cellule ritmiche isocrone che è sovrapposta ad un violino che è estraneo a questo comportamento intorno a lui, cerca attraverso un mondo armonico quasi modale, tenta a frammenti di delineare una linea melodica molto lirica, anche se frammentatissima, che a parabola si alza perché inizia da queste parti, intorno alla seconda, alla terza corda vuota, scende fino a qua, ma si slancia fino a qua e poi torna indietro fino a appoggiarsi alla quarta corda vuota. Ma da lì un formidabile crescendo di tensione trascina il violino in un vortice quasi barbarico, fatto di cellule ossessivamente ripetute e variate fino a un climax che finalmente trova un breve riposo. Ve l'abbiamo raccontato, adesso lo ascoltiamo. Quello del violino è un vero canto, anche se frammentato la pausa. discende. Ed è sulla quarta corda vuota. Evidente l'ossessione di questa ripetizione. L'esito del climax precedente. Credo che le parole che ho usato prima per descrivere siano state ben confermate dall'ascolto, sia in questo lirismo frammentato iniziale, sia nella ritmicità, sia nel climax che va a cancellare il violino, e sia in questa coda un po' diatonica, come se fosse disfatta tutta l'orchestra. Si sarà notato, dopo la fermata sulla quarta corda vuota, che da quella nota scende una sequenza di note isocone discesa che alterna intervalli di terza a intervalli di seconda, ma insomma è fatto con prevalenza di terze, che già a primo ascolto non riesce a non ricordare la serie del violin concert del concerto di un'orchestra di Berg, che era una serie di terze viceversa ascendenti. Sempre partendo dalla quarta corda vuota, un riferimento credo voluto e consapevole al più grande concerto del XX secolo, e che conferma questo senso della tradizione. Tra l'altro diventerà questa sequenza un po' il materiale fisso di tutto il concerto. Dopo un secondo crescendo di tensione che non ascolteremo perché ne abbiamo già ascoltato uno formidabile adesso, il lirismo del violino emerge, questa volta limpido, chiaro, quasi spudorato, ma è questione di secondi. Una ritmicità ora leggera e diatonica sembra trascinare tutta un terzo climax, e invece si spegne liberando un canto, questa volta quasi romantico, del violino su cui il primo movimento si spegne. Ascoltiamo. Più o meno la sequenza discendente di terze che dicevo prima. Ed ecco che riparte la leggerezza ritmica. Thank you. ancora la stessa sequenza e da qui il canto si espande fino alla fine del movimento. Quasi un carillon di frammenti che accompagnano alla fine il movimento. È gran bella musica ed è un rapporto pacificato con la tradizione, ci sente anche un po' di Stravinsky, ma non è nulla mai di neoclassico, è soltanto un compositore di grande esperienza, di grande capacità di scrittura, con questa scrittura strumentale fantastica, che porta a sé la forma del concerto in orchestra senza paura di rapporti col passato, perché tanto il suo cuore è fortemente nel presente. Il secondo movimento porta un sottotitolo non indicato però nella partitura stampa, quindi chissà se non l'ha poi voluto alla fine, che era L'ineluttabile destino di ogni cosa, che però è interessante rispetto alla curva di questo secondo movimento. Ci conduce a un certo numero di domande effettivamente rispetto a questa struttura immaginativa prima che formale. Si inizia con una cadenza di violino solo con la gogica sospeso come un gioco sognato, in cui il violino, ho detto cadenza, ma è lontano da ogni eroismo, fa brevi cellule sospese nel silenzio, così diatoniche da essere lungamente quasi pentatoniche, cioè su cinque note, ma l'ascolteremo, come ponendo delle domande e cercando attorno a sé risposte che nessuno dà. Ascoltiamo questa cadenza iniziale di violino del secondo movimento. Segue un ingresso progressivo di percussioni, prima dolci e risonanti, ma via via più nette e più secche, e poi via via di tutta l'orchestra che farà un percorso di crescendo potentissimo che via via sovrasta il solista, che viene un po' distrutto, sovrastato totalmente. Questo non lo ascolteremo. Ascolteremo invece il finale del secondo movimento. Dai pizzicati, quindi si ripartirà dai pizzicati di viola e di violoncelli che sembrano gli ultimi quattro note del violino che abbiamo appena ascoltato, ma in mezzo ci sono due minuti di musica. Il solista da questi pizzicati riemerge più lirico che mai, ma subisce una seconda aggressione, ecco perché ascoltiamo solo la seconda, potentissima, apparentemente definitiva, ma all'ultimo momento il canto acutissimo riemerge ed è lui a condurre in perfetta solitudine il movimento alla fine, e quindi ci chiediamo quale possa essere per Fabian Panisello l'ineluttabile destino di ogni cosa, il violino, come dire, sovrastato da quel crescendo o quel canto che comunque sia riemerge alla fine. La risposta a noi. Ascoltiamo la finale del secondo movimento del concerto per violino e orchestra di Fabian Panisello. un violino lontanissimo dal registro all'inizio dei pizzicati. E ora rientra l'orchestra, che prima sembra assecondare il violino. Ma adesso non è più così. L'ultima nota che è veramente iperacuta, cioè complimenti al violinista perché è qui, è questo sì, penultimo tasto del pianoforte, tenuto e pianissimo, quindi difficilissimo da tenere intonato, questo modo di terminare in regione inarrivabile, diciamo, dice di un canto che comunque ce la fa a passare sopra a un'orchestra che ha invaso e sovrastato il violino. E comunque il fatto stesso che io possa descrivervi il brano in questo modo, in un modo poi riscontrabile, credo, con chiarezza all'ascolto, dice di quanto sia attento Fabian Panisello alla drammaturgia formale, ma alla drammaturgia in senso narrativo del brano. Si tratta veramente di archi di tensione potenti, chiari, espliciti, magistralmente costruiti e, ripeto, con un non mascherato senso della tradizione, ma nutrito di un profondissimo senso del presente in tutti gli elementi, nell'armonia, nei gesti, nelle figure. Il terzo movimento, lo scherzo, inizia con una, secondo me, splendida situazione di grande freschezza e leggerezza, nel cui diatonismo all'inizio si ha l'impressione di qualche eco anche un po' ravegliana. Sembra essere superata o sublimata la lotta tra lirismo e incombente ritmicità aggressiva che caratterizza spesso i primi due movimenti, già dal primo episodio del concerto, ma insomma l'abbiamo sentita almeno 3 o 4 di situazioni di questo genere. Qui l'orchestrazione è continuamente mutevole ed è magistrale, e tutto conduce ad una lunga, questa volta veramente virtuosistica, cadenza di violino, lunghissima, occupa tra un terzo e un quarto della durata totale dello scherzo, di cui noi ascoltiamo soltanto la dolce fase iniziale per motivi di durata. Quindi l'inizio del terzo movimento, con questa fresca leggerezza, ascoltiamo, che poi diventa aggressiva e poi libera la cadenza del violino. Ascoltiamo. Thank you. qui c'è questa bellissima polverizzazione di echi attorno al violino. Con un violino quasi un po' popolare, di non sa quale popolo, però. Il dialogo con l'orchestra è serratissimo, sono micro episodi. Questo è l'inizio della cadenza. In certi materiali, come in questa sequenza discendente, si risente quella discesa per terze più o meno deformate che vi dicevo essere il materiale dell'intero concerto. In questo inizio del terzo movimento, quindi in realtà è stata superata il rapporto, come dire, amore-odio tra violino e l'orchestra, per cui a volte l'orchestra più volte ha sovrastato il violino, e tutto è diventato un dialogo velocissimo, fugacissimo, di brevi gesti di pochi secondi in alternanza o in sovrapposizione o in reciproco ascolto tra solista e orchestra. La cadenza sarà, ripeto, piuttosto lunga e molto ricca sul piano violinistico. A questa cadenza seguono alcuni episodi centrali che convergono su qualche cosa che assomiglia, è di fatto una sorta di quasi ripresa, anche questo è un senso di un rapporto pacifico con il passato. Devo insistere sul fatto che non vi è nessun neoclassicismo nella scrittura di Fabian Panisello, ma c'è una conoscenza delle proprie radici messa al servizio dell'oggi. Questa allusione alla quasi ripresa, con un carattere leggero, ammiccante e fragile, dura però un attimo e ne segue il finale del concerto, che è un vero e proprio momento di virtuosismo del compositore e anche del solista, cioè un seguito ancora più come dire, incalzante di brevissime situazioni che si accavallano, quasi riassumendo alcuni climi del concerto che vengono poi subitaneamente con cancellazioni velocissime, cancellati, spenti per proporne un altro, quindi una specie di finale, come dire, di sfilata di personaggi immaginativi dell'intero concerto che rientrano in questo vortice finale. Ascoltiamo quindi il finale del concerto per violino e orchestra di Fabian Panisello. Anche questo era simile a quel brulichio di prima. Questo era l'accordo dell'inizio del concerto. Il susseguirsi degli elementi è una specie di vortice. Thank you. una pagina assolutamente magistrale, ma al di là della bellezza, della ricchezza della scrittura, è una pagina che si fa, l'intero concerto intendo, non questo finale, che si fa ascoltare estremamente bene, e questo le dà questo aspetto di vero e proprio atto di fiducia verso il fare musica oggi, sposando contemporaneità molto consapevole e senso della tradizione in un modo sereno, rapacificato, e che guarda all'ascoltatore, che guarda alla musica, che guarda al domani. Questo da parte di una personalità che investe molto del suo tempo al di là dell'attività di compositore, anzi tenendo sullo stesso piano l'attività di compositore con quella di direttore e di diffusore della musica altrui, ma anche l'attività di didatta appassionato. Quindi una personalità che ci dà fiducia nel presente, nel futuro della musica, in continuità e non in contrasto con un passato glorioso che abbiamo alle spalle. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.